Omeno, io gli ho dato il titolo L'avventura di Sansone.
Beh, io direi che piace abbastanza finita.
Dopo, non lo so.
È da scrittore, va bene.
Dopo, non lo so. Va bene, allora.
Fabrizio, te, che
non risponde? Non risponde? Ah, risponde allora. Risponde, risponde.
Ecco. Se c'è bisogno di fare la lettura.
Allora, facciamo un po' di ricollegamento, prima di tutto. L'anno scorso avevamo percorso le tappe del libro della Genesi, dove ci si poteva fermare a guardare un testo biblico concernente la famiglia, la vita di famiglia. Dopo il libro della Genesi viene, nella successione dei libri biblici, nelle nostre Bibbie, viene il libro dell'Esodo. Nel libro dell'Esodo abbiamo preso l'unica paginetta, l'unica vicenda di tipo familiare che compare in tutto il libro e che è quella che riguarda la famiglia di Mosè, la famiglia da cui egli proviene e la famiglia che egli si forma per sé. Ed è quello che abbiamo fatto l'ultima volta, la tappa che abbiamo fatto l'ultima volta. Dopo il libro dell'Esodo, nella successione dei libri biblici, vengono gli altri tre libri del cosiddetto Pentateuco, parola greca che vuol dire i cinque libri attribuiti a Mosè o alla tradizione mosaica.
Come andate? Mi fermate qui o siete venuti per farvi dire?
Sarà un po' più
lungo. Beh, decidete voi, perché noi siamo, io facciamo una parte con un artista, uno studio della Bibbia, ci piace, mi fermate e poi vedete.
E dopo il libro dell'Esodo, dicevo, vengono gli altri tre libri, Levitico, Numeri e Deuteronomio, che insieme con la Genesi e con l'Esodo costituiscono i primi cinque libri delle successioni che noi abbiamo adesso nei libri biblici e che si chiamano Pentateuco, con una parola greca che vuol dire appunto i cinque libri, corrispondono più o meno alla parte della Bibbia più fondamentale per la tradizione e la spiritualità ebraica, da essi chiamati questi cinque libri la Torah, la legge con la L maiuscola, intendendo per legge la norma suprema della vita del popolo di Israele. Dopo questi tre libri, nei quali non ci sono, voglio dire, Levitico, Numeri e Deuteronomio, non ci sono vicende familiari, racconti di famiglie, vengono nella successione dei libri biblici i due libri di Giosuè e dei Giudici. Allora, giudici è un termine subito da precisare, perché in italiano significa quelli che giudicano, invece è la traduzione di un altro termine ebraico che significa non tanto quelli che giudicano quanto quelli che governano, e più ancora che governano significa i commissari straordinari plenipotenziari per epoche di crisi eccezionale. Sono delle figure carismatiche di difesa da momenti difficili, da momenti cruciali, dell'insediamento del popolo di Israele nella terra di Canaan. Dunque i due libri di Giosuè e dei Giudici, termine che significa appunto salvatori, personalità carismatiche. Nel libro di Giosuè non ci sono vicende familiari. Il personaggio principale che succede a Mosè nella guida spirituale, nella leadership spirituale del popolo, non ha una vicenda familiare raccontata, neanche accennata nel testo del libro di Giosuè, che tra l'altro non è un libro narrativo, ma un libro di omelie, di discorsi esortativi, un po' come il libro del Deuteronomio. Poi viene il libro dei Giudici, nel quale invece un libro quasi tutto esclusivamente narrativo, di cicli narrativi brevi e lunghi, di episodi vari, nel quale invece c'è qualche vicenda familiare, qualcosa che può fare da tappa del nostro percorso. Allora, per esempio, c'è un ciclo del libro dei Giudici dedicato ad uno di questi giudici o personalità carismatiche di interventisti in momenti di crisi, di salvatori, come dice la Bibbia. C'è uno di questi cicli narrativi, che è quello di Sansone, che ha invece dei risvolti, dei pezzi di narrativa che riguardano anche quello che noi oggi chiameremo la famiglia, la coppia. Allora ci fermiamo questa volta, questa tappa, sul ciclo narrativo di Sansone, che si trova nel libro dei Giudici, ai capitoli 13, 14, 15 e 16. In questi quattro capitoli, sparsi lungo il percorso narrativo del ciclo di Sansone come giudice o salvatore di Israele, c'è ogni tanto qualche flash, qualche pezzo riguardante la vicenda familiare di Sansone. Innanzitutto quella famiglia, quella che riguarda la famiglia dalla quale Sansone proviene, e poi invece la sua ricerca di formarsi una sua famiglia, che invece va a finire, invece che con lieto fine, con tragico fine, e quindi va a finire male. Non si compie, ma anzi fallisce. Allora, questi due versanti del ciclo di Sansone noi prendiamo un pochino ad osservare. Innanzitutto quello che riguarda nel capitolo 13 la famiglia dalla quale egli proviene. Come per molti altri personaggi biblici, gli altri leaders storici di Israele, della storia della salvezza, anche per questo si ha la provenienza da una famiglia particolare, da una coppia di genitori senza figli, da una donna sterile. Sono molti i casi di questo genere, ne abbiamo visti alcuni classici nel libro della Genesi, per esempio il caso di nella famiglia di Abramo. Anche qui, capitolo 13, abbiamo una narrazione che ha molti punti di contatto, e con l'annuncio ad Abramo che avrà un figlio da Sara, nonostante che nessuno se lo potesse aspettare, e nel Nuovo Testamento con la pagina di Luca che abbiamo letto stamattina, che solitamente si chiama il racconto dell'annunciazione o dell'annuncio a Maria. Il capitolo 13 è sostanzialmente, in buona parte, un racconto di annuncio o di annunciazione di questa nascita fuori dell'ordinario attraverso caratteristiche speciali, nascita di un personaggio speciale e quindi nascita con caratteristiche speciali. Questo è un po' quello che si ritrova anche nel Vangelo di Luca, nel racconto dell'Annunciazione a Maria, o nel libro della Genesi, nel racconto dell'annuncio ad Abramo, che abbiamo già visto l'anno scorso. Qui, come negli altri testi biblici, si riprende una tematica fondamentale, un argomento fondamentale, con qualche sfumatura in più di quelle che abbiamo già visto in altri testi. La tematica, cioè, della dimensione religiosa del nascere, della dimensione religiosa della procreazione, della paternità, della maternità, dell'avere un figlio. Secondo la Bibbia, l'avevamo già visto nel libro della Genesi, ripetuto più volte, ma più di un ciclo narrativo della Genesi, soprattutto nel primo, quello di Adamo ed Eva, ogni nascita è un dono di Dio. Da qui, dicevamo l'anno scorso, il termine procreazione, che nel linguaggio italiano viene proprio etimologicamente dalla pagina biblica nella quale si affida all'uomo e alla donna l'incarico di continuare la creazione. Prolungare, continuare la creazione dell'umanità per conto di colui che l'aveva cominciata, per incarico di colui che l'ha cominciata, e quindi come una missione o come un ministero al servizio o per conto del creatore, perché è lui la sorgente della vita. Questa tematica la ritroviamo nel capitolo 13, chiarissima nei primi versetti del capitolo, dal versetto 2 al versetto 5 in particolare. C'era allora un uomo di Zorea, di una famiglia della tribù di Dan, chiamato Manoa. Sua moglie era sterile e non aveva mai partorito. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: ecco, tu sei sterile, non hai avuto figli, vuol dire tutti pensano che non li puoi avere, ma tu concepirai e poi partorirai un figlio. Ora, guardati dal bere vino o altra bevanda inebriante, guardati dal mangiare cibo immondo, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno materno. Egli infatti ha il compito di cominciare a liberare Israele dal potere, dal dominio dei Filistei. I Filistei erano la popolazione della costa occidentale del paese di Canaan, lungo le rive del Mediterraneo, avevano degli insediamenti lungo la costa, da cui esercitavano una egemonia politico-culturale sul paese, almeno sul versante del paese che dà verso la costa mediterranea. per via di una loro superiorità culturale, oggi diremmo tecnologica, in particolare di tecnologia militare. Era una popolazione venuta dall'Occidente, approdata sulle coste probabilmente dalla Grecia o dall'isola di Creta, in seguito alle migrazioni e agli spostamenti di popolazioni che li avevano sospinti o cacciati dai loro insediamenti precedenti. È una popolazione non semita, ma indoeuropea, occidentale, insediata sulla costa occidentale del paese di Canaan, dove avevano delle sedi, delle rocche forti molto importanti, ma soprattutto da dove avevano imposto la superiorità culturale e tecnologico-militare della loro tradizione. Si trattava probabilmente di una popolazione di guerrieri dalla pratica militare molto sviluppata, forse le stesse popolazioni di cui si parla nei poemi omerici, chiamandoli gli Achei. Filistei è il nome poi che ha dato il nome al paese. Palestina è la versione con la prima consonante pronunciata dura del termine Filistina. Pronunciando duro la F viene fuori Palestina. E il nome del paese, per chi viene da Occidente, cioè dal mare, per chi lo guarda dalla Grecia, fu perciò terra dei Filistei o Palestina. Ai tempi a cui si riferisce il libro dei Giudici, siamo precisamente nei tempi del primissimo insediamento del popolo di Israele nella terra di Canaan, e l'insediamento nella zona di egemonia dei Filistei fu particolarmente lungo, particolarmente duro, perché dovette fare i conti con la popolazione insediatasi precedentemente e soprattutto che aveva assunto l'egemonia della zona. Allora la frase si riferisce a questa situazione storica, la frase: egli comincerà a liberare il mio popolo dal dominio dei Filistei. Come sempre, nei racconti di annuncio che si trovano nella Bibbia, c'è sempre l'indicazione di una missione, perché il racconto di annuncio è l'annuncio di una missione. In questo caso, la missione di fare il giudice o salvatore, liberatore, dal predominio dei Filistei. Quello che interessa a noi invece è l'aspetto che abbiamo accennato, l'annuncio di una nascita come un dono di Dio, come una sorpresa, tanto dono di Dio, tanto sorpresa, che si sottolinea che è una maternità che si è dimostrata precedentemente impossibile, da cui viene invece, contro tutte le apparenze, le dimostrazioni storiche, viene invece una nascita. Ma questa idea, dicevo, della dimensione religiosa del nascere, che in alcuni testi biblici viene sottolineata con il particolare della nascita dalla sterilità, ma che già fin dal libro della Genesi è stata codificata, no? Nella prima coppia, nella coppia prototipo, come un dono di Dio, come un evento religioso, diremmo noi oggi. Su questo non stiamo a tornare perché l'abbiamo già visto l'anno scorso, Di questa cosa però il nostro testo offre qualche sfumatura in più sulla quale ci fermiamo. Dunque, innanzitutto quella che abbiamo già visto, l'affermazione del significato religioso e non soltanto biologico, sentimentale o socio-patrimoniale, della, o socio-economico, socio-etnico, della nascita di un figlio. Tipico della Bibbia è sottolineare la dimensione religiosa. C'è di mezzo un intervento di Dio nella nostra storia. Non è soltanto un fenomeno biologico, né soltanto biologico sentimentale, né soltanto biologico patrimoniale, socio-economico e così via. Ma di questo lato delle cose così fondamentale nella rivelazione biblica, che abbiamo già visto, qui si sottolinea in più qualcos'altro, e cioè: a monte di ogni nascita, quindi prima ancora del concepimento o del parto, a monte dell'evento che noi chiamiamo biologico, nei nostri linguaggi moderni, ci sta un progetto di Dio. Prima ancora dei progetti o dei sogni o dei desideri dei genitori. Ed è ciò che qui si dice esplicitamente. Tu avrai un figlio, come una sorpresa, come un dono di Dio, contro tutte le apparenze, perché Dio ha deciso di intervenire a salvare il suo popolo dal dominio dei Filistei, perché c'è di mezzo un progetto di Dio. Il che, in altre parole, significa dire che un figlio, una figlia, appartiene prima di tutto e radicalmente a un progetto di Dio. E non solamente perché c'è di mezzo un intervento di Dio, ma perché c'è di mezzo una missione, un incarico, un futuro che, come tutti i futuri, non è nelle nostre mani, ma un futuro disegnato da Dio, come si dice qui, di Sansone. Una missione, un incarico, un futuro disegnato, progettato da Dio. Ogni figlio è un pensiero d'amore di Dio, non solo perché è un regalo che Dio fa ai suoi genitori, ma anche e soprattutto perché è un portatore, un'incarnazione di un sogno di Dio sul futuro dell'umanità, di un'umanità a sua immagine e somiglianza, come dice il racconto della Genesi, della creazione, una pietra viva nella costruzione di quel mondo secondo i piani di Dio, che nel libro dei Giudici è il progetto salvifico o salvatore, mano tesa di Dio in soccorso del suo popolo, come si dice di Sansone a proposito della situazione dei tempi. Al di là della situazione dei tempi, al di là dell'epoca dei Filistei, al di là dell'epoca dei Giudici, il pezzo biblico che noi leggiamo, e quando lo leggiamo per noi, chiaramente mira altrove, mira a chi ascolta, mira ad un messaggio, ad un annuncio che non è più fatto a Manoah, il personaggio di cui qui si parla, e alla sua donna. Un messaggio che mira all'ascoltatore del testo, agli ascoltatori del testo, un messaggio trasversale rispetto alle epoche da cui proviene, molto più, che va molto più lontano, e in questo caso va a raggiungere noi. E su questo piano che la vicenda di Sansone, come ogni vicenda familiare biblica che abbiamo già incontrato, si rivela un passo interessante da meditare e da ascoltare per noi. Questa è una sfumatura di questo messaggio interessante. Non solo il denominatore comune di tutti i racconti familiari biblici, e cioè che la nascita è un evento religioso, non soltanto un evento biologico, ma in più questa sfumatura particolare, che è un evento religioso prima di tutto perché c'è di mezzo un progetto di Dio, perché un figlio è un pensiero d'amore di Dio destinato ad uno scopo, ad una missione, ad un incarico, portatore di un progetto, di un sogno di Dio sull'umanità. L'accoglienza nostra di un messaggio di questo genere, di questa visuale religiosa, specificamente religiosa, della Bibbia, che ci educa a vedere gli avvenimenti in trasparenza, in controluce, questo è tipico dell'educazione che la Bibbia fa a chi la ascolta come parola di Dio, parola eterna che non passa mai. L'accoglienza di questa parola, di questa visuale religiosa a cui la Bibbia ci educa, di ogni nascita come un evento religioso, come la epifania, la manifestazione di un progetto di Dio, come una partecipazione al mistero del Natale, visto che stiamo celebrando questo tempo liturgico, no? Una partecipazione al mistero del Natale, perché, vi dicevo, c'è un'affinità intrinseca tra questo racconto di annuncio e quello che abbiamo letto oggi, quello che riguarda appunto il Natale. È lo stesso modo di ragionare, la stessa visuale del figlio, della nascita, che sia quella di Sansone, che sia quella di Gesù. L'accoglienza, dunque, di questa parola, secondo la quale in ogni nascita c'è una partecipazione al mistero del Natale, c'è lo spessore religioso tipico dell'incarnazione, del mistero dell'incarnazione, la nostra accoglienza comincia dall'attenzione, dunque, al nostro modo di vivere questi eventi. Dall'attenzione, dalla conversione del nostro modo di vivere l'essere genitori. Avevamo letto il versetto 4, nel versetto 4, quella che poi si ripete a ritornello nel capitolo 13 per tre volte, quella frase poi si ritrova nel versetto 7 e nel versetto 14 del capitolo, come un ritornello, che dice alla madre, che detta alla madre delle norme di comportamento. Visto che in questa nascita c'è di mezzo un progetto di Dio, allora tu guardati dal fare questo, dal fare quest'altro, guardati dal considerare questo concepimento come una cosa, sottolineo, tua, perché invece c'è di mezzo un nazireo di Dio. La parola nazireo corrisponde ad una istituzione religiosa ebraica, che è una specie di voto con cui si consacra un figlio a Dio fin dalla nascita e che quindi trasferisce su di lui lo statuto, la vocazione di Nazireo, cioè di persona consacrata a Dio, ma oltre che lo statuto di questa istituzione particolare, nel libro dei Giudici che abbiamo letto, dove si riferisce ad un'epoca in cui tutto questo come istituzione doveva ancora realizzarsi, si indica invece quello che ogni figlio, secondo la legislazione di Mosè, deve essere considerato dai suoi genitori, e cioè un dono di Dio, nel senso che appartiene a lui prima che a loro, e perciò per poterlo far diventare proprio era previsto nella legge di Mosè un rito particolare del Tempio, che si faceva nel Tempio, che è quello che solitamente noi chiamiamo della purificazione per quanto riguarda Maria, raccontata nel Vangelo di Luca, ma che poi in realtà è un'istituzione religiosa ebraica che prevedeva una specie di rituale di riscatto del figlio dall'essere proprietà di Dio per poterlo considerare proprio figlio, per poterci fare sopra dei propri progetti. Nella legge di Mosè c'è scritto infatti che ogni maschio, società patriarcale, quindi questo è il perno, il maschio è il perno della società patriarcale, ogni maschio primogenito, cioè che dà il via alla serie dei figli, sia consacrato a Dio e poi riscattato con il rito del riscatto, che noi chiamiamo solitamente della purificazione, impropriamente nel modo come viene riferito nel Vangelo di Luca a proposito di Gesù. Dietro questo modo di fare, questa legislazione religiosa, ci sta la convinzione che si trova anche qui nel libro dei Giudici e da un capo all'altro della Bibbia, che ogni figlio è una proprietà di Dio, è un dono di Dio. Di conseguenza, comunque, il nostro testo ha sviluppato soprattutto l'aspetto, come tutti i racconti di Annuncio, che non è solo di Dio perché è un dono di Dio, ma è di Dio perché è portatore di un progetto di Dio. Dunque, si dice al versetto 4, alla madre e poi nei versetti successivi al padre, alla famiglia in generale, si dice dunque preparatevi in un certo modo ad avere questo figlio, perché voi ne siete i genitori. Quindi quello che un figlio è nei piani di Dio si ripercuote prima di tutto su di voi. Voi siete come Giovanni il battezzatore per Gesù, il precursore, il battistrada, l'apripista di quello che questo figlio sarà o è destinato ad essere nei piani di Dio. Si dice che Napoleone Bonaparte, non so se sia vero, dicesse ai suoi tempi che l'educazione di un figlio comincia dal grembo materno, cioè prima che nasca. Dove l'abbia presa questa convinzione non lo so, se l'abbia detto veramente o lo pensasse veramente non lo so, se l'abbia imparato da sua madre, che era invece una donna probabilmente molto credente, e non so se lo era lui, questo lo lasciamolo agli storici. Di fatto questo modo di ragionare, questo modo di pensare è molto vicino a questo discorso che abbiamo sentito in questi versetti. Tu avrai un figlio così e così, dunque preparati ad averlo così e così, cioè con delle norme di vita che erano quelle a cui si sarebbe dovuto attenere poi il Nazireo, cioè il figlio consacrato ad una missione speciale che doveva astenersi da ogni, sarebbe stata una persona feta, una persona dalle osservanze alimentari e comportamentali speciali, rigidissime, un po' come quelle che il Vangelo di Luca ci illustra per Giovanni il Battezzatore, per esempio. Qui si danno alcune di queste direttive, appunto, guardati bene dal prendere bevande alcoliche, guardati bene dal assumere comportamenti che poi preludano e quindi preparino per questo fanciullo una famiglia, dei genitori contrari o devianti rispetto alla sua missione. Al di là dunque delle usanze particolari del nazireato, delle direttive che qui vengono date per il caso specifico di Sansone, per noi, come dicevamo prima, per la nostra accoglienza della parola biblica, noi abbiamo suggerito chiaramente questo messaggio importante. La nascita di un figlio e la sua educazione che viene di conseguenza, se un figlio è un dono di Dio e ha una missione, un futuro che è di Dio e che è un incarico, un sogno, un progetto di Dio da realizzare, coloro che ne sono gli educatori, e cioè la famiglia educatrice, devono preparare, devono predisporre la propria vita a questo futuro, a questo dono, a questo progetto di un figlio. In altri termini, decidere di mettere al mondo un figlio è non soltanto un dono di Dio, ma una provocazione a diventare noi più bravi, tra virgolette. È come una sfida a tirar fuori il meglio di noi stessi per lui, e non tanto perché è il nostro figlio, ma perché è di più del nostro figlio. Come se ci dicesse, anche solo come nostro figlio, è come se ci dicesse: ma che cosa avevi di così bello da darmi per aver pensato di mettermi al mondo? Cosa avevi di bello da darmi per avermi lanciato nell'avventura della vita? Anche soltanto come figlio, che non nasce per sua iniziativa, un figlio ci dice questo. Ma alla luce di questo testo biblico c'è di più. Non è soltanto questa sfida e questa provocazione, ma è la chiamata a preparare il terreno. Preparate, diceva Giovanni il Battezzatore, la strada al Signore. A preparare il terreno per un pensiero d'amore di Dio che prenderà corpo, che verrà alla luce, che prenderà l'esistenza in questo mondo, per essere una pietra della costruzione del futuro dell'umanità secondo i piani di Dio. Se questo è vero, già sul piano del buon senso di Napoleone, se è vero quel che si dice, di un Napoleone qualsiasi, cioè di una persona di buon senso qualunque, che dice giustamente che l'educazione di un figlio comincia dalla vita dei suoi genitori, dallo stile di vita dei suoi genitori, se questo è vero in una visuale puramente biologica e psicologica, pedagogica del nascere, della procreazione, quanto più lo sarà in una visuale religiosa di questo evento fondamentale e fondante di una vita umana. Cioè, noi scopriamo attraverso quei versetti iniziali che abbiamo letto, ancora una volta scopriamo quello che abbiamo avuto modo di incontrare altre volte. E cioè cosa? Che la parola di Dio, capita, accolta, attualizzata, ci fa pensare la vita in grande, molto più in grande di tutti i nostri sogni e di tutte le nostre buone intenzioni. Anzi, dà compimento e coronamento, dà più forza e più ragioni ancora alle ragioni del nostro buon senso, della nostra intelligenza umana, della gestione della nostra umana vicenda secondo le nostre buone intenzioni. E allora si scopre di nuovo dal testo biblico una lezione di vita. Una parola che ci interpella e ci domanda, ci mette davanti un confronto di vita di questo genere, ci domanda quante volte la maternità viene prima di tutto vista e poi vissuta, celebrata, bisognerebbe dire, per essere proprio pignoli, esatti, quante volte viene celebrata come un evento di questo genere, che invece l'esperienza umana, mentre invece l'esperienza umana universale testimonia purtroppo di quante volte l'evento che noi chiamiamo il lieto evento viene sommerso, travolto da tutto il da farsi prima, durante e dopo, che è effettivamente molto, che è effettivamente coinvolgente, che è effettivamente esigente, ma sommerso e travolto da queste dimensioni della puericultura moderna, nell'incapacità, nella mancanza di educazione a vedere oltre, a vedere in trasparenza un evento di questo genere. Anche qui non è un caso che nel vissuto, in uno dei vissuti più importanti, l'attenzione alla dimensione religiosa è eclissato. Dico eclissato perché viene, dicevo, sommerso, travolto, diaframmato da altre cose. Il trionfo della biologia o della psicologia o dell'economia o della mentalità moderna, secondo la quale si vive e si muore, si nasce, si vive, si muore come se Dio non ci fosse. È il trionfo della cosiddetta secolarizzazione della vita, o al di là di questo termine difficile, l'eclissi della dimensione religiosa della vita, che ha fatto nascere nei nostri tempi l'urgenza, ormai ripetuta come un allarme, come un ritornello, della evangelizzazione o della rievangelizzazione, del ritornare ad annunciare l'annuncio evangelico, l'annuncio biblico, a riscoprire i messaggi della dimensione religiosa del vivere. Questa è una prima cosa che mi sembrava piuttosto profonda, tra le righe, nell'ascolto attualizzato di questa prima parte del capitolo 13 che è l'annuncio di questa nascita, progetto di Dio per il suo popolo, con le sue dimensioni religiose e, come abbiamo detto prima, missionarie. Poco dopo, nel capitolo 13, c'è un'altra serie di versetti, 2-3, capitolo 13, versetti 6-7-8, che poi anche qui si ripete per tre volte, come un ritornello, ai versetti 10-11-12, e cioè si dice che la donna che ha ricevuto questo annuncio va a dirlo al marito. Un uomo di Dio è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto terribile, io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: tu concepirai e partorirai un figlio. Quindi non bere vino né bevande inebriante, non mangiare cibo immondo, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio, dal seno materno fino al giorno della sua morte. Versetti, ho letto i versetti 6 e 7. Versetto 8. Allora Manoa, il marito, si mise a pregare, ricevuto questo annuncio dalla moglie, si mise a pregare il Signore e disse. Il libro dei Giudici dice che questa richiesta viene ascoltata e si ha la ripetizione dell'annuncio non più alla donna, ma a tutti e due. Questa seconda tappa del capitolo 13, in termini del racconto di annuncio che avevamo visto accennato nei primi capitoli, in termini moderni significa il coinvolgimento dell'uomo da parte della donna, per il tramite della donna, nell'annuncio ricevuto. Cioè l'annunciazione di questa nascita con queste dimensioni così grandi e dei progetti di Dio che presuppone, della missione che ne consegue e quindi delle esigenze educative e delle direttive educative che implica, appare in questa seconda tappa del capitolo 13, appare per natura rivolta non alla donna ma ai due, ad ambedue. Questa è la seconda parte del capitolo, che mi sembrava piuttosto interessante. Non solo alla donna, ma anche all'uomo. Anzi, alla coppia come tale viene fatta l'annunciazione. O, in termini moderni, l'evangelizzazione della nascita, che noi abbiamo ascoltato già dai primi versetti del capitolo. Interessante, il racconto ha queste due tappe, prima la donna, poi a tutti e due, e tra questi due momenti il coinvolgimento dell'uomo da parte della donna. Insomma, è alla coppia come tale che si rivolge la vocazione educativa che nasce dalla evangelizzazione della nascita, così come qui la Bibbia in particolare la sottolinea. La missione, l'incarico di far sì che ogni figlio sia accolto come una grazia, sia circondato dall'attenzione che si deve a Dio stesso, e non per farne un idolo dei genitori o dei parenti, ma per farlo essere una persona migliore di noi, per farlo corrispondere al progetto di Dio, per farlo diventare un altro pezzo di quell'umanità a immagine e somiglianza di Dio per costruire la quale egli ha pensato l'uomo e pensa ogni persona umana che viene alla luce, come si diceva di Sansone, per incominciare a liberare, non dai filistei, ma per incominciare a liberare l'umanità dai signori di questo mondo, che come dice l'Apostolo Paolo è un mondo di tenebra, e per fare di questo mondo, secondo il progetto della coppia prototipo di Genesi 1-2, un paradiso terrestre, questo incarico, questa missione è alla coppia come tale che spetta. Il sogno di Dio su ogni creatura umana, un sogno di questa portata, Dio lo mette nelle mani dei babbi e delle mamme. Veramente, ancora una volta, noi troviamo dalla Bibbia che questo Dio della Bibbia è un grande sognatore. È veramente un grande sognatore, un sognatore folle. Una persona che fa delle scommesse su di noi che noi stessi abbiamo paura di fare. E non è strano che sia così. Non è strano che sia così, per quanto sorprendente ogni volta che ci si pensa, ogni volta che ci si imbatte, non è strano che sia così se il Dio della Bibbia è come un babbo e come una mamma. La Bibbia stessa ce lo presenta così. Cioè è una persona sempre pronta a scommettere sui propri figli. Nonostante tutto. Certo che da una parte questo Dio della Bibbia è un gran sognatore, un sognatore folle, e dall'altra parte, se la missione è questa, se una missione di questa portata, un sogno di Dio è messo nelle nostre mani, allora si capisce la risposta di Manoah, versetto 8 che avevamo letto, che è la preghiera. Se un sogno di Dio, un sogno, un progetto di questa portata è messo nelle nostre mani, l'altra cosa certa è che per perseguirla, una missione di questo tipo, la buona volontà sincera, le buone intenzioni sincere, l'impegno onesto e galantuomo di chi ce la mette tutta non può bastare. Ecco allora la scoperta della preghiera familiare o su misura della vocazione familiare come l'attrezzatura più adatta all'impresa familiare. Ad un'impresa che ha degli orizzonti di questo genere è necessaria un'attrezzatura di questo genere. La preghiera di Manoah, che appare poi in un certo modo interessante, preghiera di questo futuro genitore di Sansone, una preghiera che viene presentata come ascolto, disponibilità a imparare. Desiderio di ricevere messaggi, insomma, predisposizione ad obbedire. Nell'atteggiamento che nella Bibbia è tipico di tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, frase usata dal Vangelo di Luca per Maria, e cioè di tutti coloro che sono come Abramo, per dire il capolinea antico testamentario, e come Maria, per dire un capolinea neotestamentario, sono dei credenti, cioè delle persone che gestiscono la vita in simbiosi con Dio e perciò sentono il bisogno di consultare. Il capo dell'azienda, il principale. Come facciamo qui? Molte volte si trova nella Bibbia proprio questa frase, da un capo all'altro, dall'Antico al Nuovo Testamento: Signore, che cosa vuoi che io faccia? E Gesù ci ha insegnato a pregare nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà. Non è un caso, è la stessa cosa che troviamo qui in questo futuro genitore di Sansone, che si trova di fronte ad un annuncio di nascita con queste dimensioni, e gli viene spontaneo di dire: allora, Signore, mandaci ancora il tuo messaggero perché ci insegni la strada, perché ci dia le direttive con cui noi dobbiamo agire per questo progetto, per la realizzazione di questo progetto, per il nascituro. Ecco, questa mi sembrava nel capitolo 13, cioè prima parte del ciclo di Sansone, due pezzettini, due flash, che mi sembrava riguardassero da vicino i nostri discorsi e potessero essere di una notevole ispirazione per lo scopo per cui noi facciamo questo percorso attraverso i testi biblici, no? Quello di cercare, verificare, sperimentare come la Bibbia è davvero compagna e ispiratrice di vita, sorgente, pozzo a cui attingere la spiritualità della vita familiare. Questo è la prima sottolineatura di questo ciclo. Poi nei capitoli 14 e 15, soprattutto 14, e poi in una parte del 16, ci sono invece altre suggestioni interessanti che riguardano più invece che la missione educatrice, la vita di coppia. Se, come abbiamo fatto altre volte, desiderate fare un po' di interruzione oppure dare in fondo, lasciare tempo dopo, questo non lo vedete voi. Questa era la prima tappa nel ciclo di Sansone.
Adesso sarebbe proprio la parte più conosciuta
del ciclo di Sansone, sì.
Con questa moglie straniera.
Ecco, se vogliate, vogliamo interromperci un po', diciamo adesso, se no mi dite di continuare. Continuo. Come dici?
Dopo
fatica
riprendere.
Io obbedisco. Andiamo a proseguire allora? Va bene. Se io vi faccio questi altri accenni, allora sul capitolo 14 e un pezzo del capitolo 16. Capitolo 14 è quello, e anche il 16, che riguarda la famiglia che Sansone, questo figlio progettato per una missione liberatrice dal dominio dei Filistei, la famiglia che Sansone non riesce a costruire invece per sé. Il giudice di Israele per 40 anni, cioè il punto di riferimento della salvezza di Israele dai Filistei per 40 anni, come dicono questi capitoli, e poi si rivela estremamente fragile e esposto a grosse tentazioni nella costruzione invece della sua vita familiare. Il capitolo 14 è la storia, quel pezzo che interessa a noi, cioè quasi tutto, il capitolo 14, è la storia di un matrimonio fallito con una donna filistea. Capitolo 14 intero e un pezzettino, 8 versetti del capitolo 15. Il racconto del capitolo 14, il racconto biblico, è un racconto misto, ibrido, dal quale la vicenda che interessa a noi, il matrimonio con questa donna filistea, va estratta attentamente, perché è mescolata con altri intenti del narratore biblico, che non aveva qui l'intento di parlare, come facciamo noi oggi, direttamente dell'ispirazione biblica alla vita di coppia. Aveva invece l'intento di parlare dell'attività liberatrice di Sansone dal potere dei Filistei. Il capitolo 14 indica il suo primo exploit, la sua prima impresa di giudice o di liberatore dal potere dei Filistei, quella che si compie in coincidenza con il suo tentato matrimonio con una donna filistea. Dunque le due cose: lo scopo del narratore biblico, che è quello di far vedere la prima impresa liberatrice di Sansone, è mescolato insieme con le vicende di questo matrimonio tentato e poi fallito. Il racconto è dunque misto. Allora va ascoltato con questa attenzione alla sua natura ibrida, mista, dove ci sono dentro due cose mescolate insieme. Allora, fatta questa attenzione, questa precisazione, che il testo biblico del capitolo 14 ha degli interessi che non sono solamente né prioritariamente quelli che riguardano la coppia, quelli che riguardano il ciclo di Sansone, giudice o salvatore di Israele, la sua prima impresa di liberazione dai Filistei, fatta questa attenzione, estraiamo, tra virgolette, invece i versetti che ci riguardano nel nostro centro di interesse. E prima di tutto i versetti 1, 2, 3 del capitolo, il punto di partenza della narrazione. Sansone scese a Timna, il nome di un insediamento filisteo, scese perché evidentemente gli insediamenti del popolo di Israele sono sulla zona montuosa e non sulla costa, scese a Timna e a Timna vide una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, disse al padre e alla madre: ho visto a Timna una donna, una filistea, prendetemela in moglie. Suo padre e sua madre gli dissero: non c'è una donna israelita tra le figlie dei tuoi fratelli israeliti, non c'è una donna in tutto il nostro popolo perché tu debba andare a sceglierti una moglie tra i filistei, che sono i nostri nemici. Ma Sansone rispose al padre: prendimi quella perché mi piace. E al versetto 4 si vede che il racconto è ibrido, come vi dicevo prima. Suo padre e sua madre non sapevano che questo episodio, questo caso, veniva dal Signore, il quale attraverso questo evento cercava un pretesto di lite con i filistei, cioè preparava la prima impresa liberatrice di Sansone. Questa frase ci dice quello che vi avevo accennato prima, no? Che il filo conduttore del testo è misto, ibrido. Noi ci fermiamo sui versetti 1, 2, 3. Le frasi bibliche qui usate indicano chiaramente un matrimonio veloce, come lo chiameremmo noi oggi, un matrimonio per istinto, qualcosa di simile al nostro colpo di fulmine, che tuttavia nella nostra cultura ha un significato, o almeno un aspetto più sentimentale, un'atmosfera più ricca di quella esclusivamente o selvaggiamente passionale. La descrizione del personaggio che qui viene fatta di Sansone fa pensare subito ad una persona immatura, e la vicenda di questo matrimonio, come si svolge poi dopo, cioè che non va a buon fine, fa pensare molto chiaramente alle caratteristiche degli amori adolescenziali, improvvisi, rapidi, violenti, con tutto il loro fascino e con tutto il loro limite. Ma al di là delle descrizioni psicologiche che possono essere fatte facilmente di questo approccio di Sansone alla coppia, alla donna, al di là delle descrizioni psicologiche, e andando verso quello che a noi invece interessa di più, notiamo che il testo biblico ci suggerisce due cose, e cioè le due parole chiave di questi tre versetti che abbiamo letto, le due parole che ricorrono due volte ciascuna, che ricorrono di più e che quindi danno il tono al racconto, sono, come forse avrete già notato, questi due verbi: vide una donna, versetto 1, e poi ripetuto nel versetto 2. Poi quello che si dice nel versetto 3, sempre di questo incontro, di questa donna. Di fronte alle difficoltà poste dai genitori, mi piace e basta. Versetto 3, che indica un certo modo di vedere. E quindi ripete questo approccio di tipo istintivo. E l'altra parola, l'altro verbo che ricorre due volte, anzi tre, anche questo, in questi tre versetti, il verbo prendere. Prendetemela in moglie, ho visto una donna che mi piace, prendetemela in moglie. Ma non ce n'è un'altra da andare a cercare proprio. Mi piace, prendimi quella. questi due verbi, che poi ricorreranno anche nel seguito del racconto, al versetto 7, al versetto 8 del capitolo, quindi si rivelano parole chiave che danno il tono e quindi sono chiave di lettura del nostro racconto, che cosa sottolineano, che cosa ci suggeriscono? Suggeriscono che in questa vicenda, in questo episodio raccontato di Sansone che va a cercarsi una donna filistea, domina l'appariscenza, il piacere e parallelamente e significativamente domina il prendere. Certamente questo modo di parlare, prendere oppure vedere, prendere, corrispondono alla cultura patriarcale in cui è stato concepito e scritto questo racconto, al modo di pensare la donna e il matrimonio in quella cultura, cioè al modo di pensare il matrimonio come contratto e la donna come acquisto dello strumento necessario per fare figli, cosa indispensabile alla sopravvivenza anche fisica del clan o della tribù. Tra l'altro, per averne la conferma basta guardare il modo come Sansone parla della sua donna poco dopo, al versetto 18, quando si scopre, fa la scoperta a Mara che quella che doveva essere la sua moglie è stata la spia dei filistei per risolvere a suo danno la scommessa che aveva fatto con loro. E allora il modo come Sansone esprime la sua amarezza o la sua scoperta amara, al versetto 18 dice: se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste risolto il mio problema. Non avreste vinto la scommessa. Questo modo di parlare, ripeto, è proprio della mentalità e della cultura patriarcale. Ma per noi oggi, nella nostra cultura, per gli ascoltatori del testo biblico, che stanno nei nostri panni, dalla nostra parte, che cosa può avere da dirci o da suggerire un passo biblico che si esprime in questo modo? Vedere, prendere. Dove le parole chiave, vi dicevo, sono quelle che abbiamo notato. Mi pare che tra le righe di questo linguaggio di matrice patriarcale ci sia la messa in guardia, molto attuale e attualizzabile invece anche oggi, la messa in guardia contro gli accoppiamenti istintivi, contro gli accoppiamenti facili, contro il porre a fondamento della coppia o del costruire una coppia solo l'apparenza, solo il piacersi, dico solo, e ancora di più direi soprattutto la messa in guardia, mi pare che ci sia, contro quella malattia mortale di ogni rapporto interpersonale autentico che è il possesso, il prendere. Questo verbo che purtroppo è confluito perfino nella liturgia del matrimonio, fortemente ambiguo, confluito anche nella liturgia del matrimonio, che nel momento solenne dello scambio della promessa si dice: io prendo te, cosa che può essere anche intesa nel modo nobilissimo e giustissimo: io dichiaro pubblicamente che ho scelto te fra tutte le donne o fra tutti gli uomini. Ma cosa che può anche suonare, soprattutto nel suo versante ambiguo, di prendere, mentre invece quello non è un prendersi, ma un donarsi. Comunque, parte questa parentesi, stavamo dicendo che mi pare che ci sia soprattutto la messa in guardia contro questa malattia mortale di ogni rapporto interpersonale autentico, che è il possesso, il prendere, la cattura, il dominio dell'altro, la strumentalizzazione, l'uso dell'altro per i propri scopi, che poi di solito sono scopi interessati, convenienti. E l'esperienza penso che confermi abbondantemente quante volte il dialogo interpersonale, il rapporto di coppia si inceppa perché cade in questa trappola. Dunque, ancora una volta, dalla Bibbia una grande lezione di vita. Tra le righe degli episodi raccontati, una grande ispirazione per la vita, sia per gli adolescenti o i giovani che vivono il tempo di formazione della coppia, sia per gli adulti che vivono il tempo della maturazione o della crescita della coppia come un rapporto interpersonale. Poi il racconto prosegue indicando come le cose partite così vanno a finire. Logicamente una coppia nata in questo modo procede poi anche con il passo con cui era partita. In seguito della vicenda di Sansone mostra che la coppia fallisce, il rapporto fallisce, o come si dice oggi con un gioco di parole, la coppia scoppia. Cioè si rivela malfondata, precoce, immatura, anzi distorta, e proprio come vanno a finire poi le cose, rovesciando la medaglia, conferma che la chiave di lettura del nostro racconto è quella che avevamo indicato leggendo i primi versetti. Al versetto 14, 15, 16, 17, 18, sempre il capitolo 14, si dice che Sansone, in occasione della festa di matrimonio, che dura 7 giorni, o 14 anche, ancora oggi in Oriente, e quindi nel bel mezzo di quella che noi oggi chiameremmo la luna di miele, approfitta della situazione per il suo primo colpo di mano antifilisteo. Propone ai giovani filistei, e quindi il fior fiore della popolazione filistea e quindi dei guerrieri filistei, propone una scommessa. Lungo la strada, prima di arrivare a Timna per la celebrazione del matrimonio, aveva incontrato un leone, l'aveva sbranato con le mani, l'aveva fatto a pezzi con le mani. Ritornando tempo dopo a vedere di celebrare la festa dopo aver fatto il rituale contratto da parte dei genitori, vede che nella carcassa del leone da lui squartato con le mani, le api hanno fatto un favo di miele. il miele selvatico di cui spesso parla la Bibbia, allo stato brado, così, non trattato o raffinato come quello che invece conosciamo noi. Prendendo lo spunto da quella lieta sorpresa di incontrare un favo di miele nella carcassa di un leone, propone una specie di indovinello ai giovani invitati alla sua festa, però con una condizione. L'indovinello è: da colui che divora è venuto fuori del cibo. Cioè, da colui che di solito mangia è venuto fuori da mangiare. E da colui che è terribilmente feroce è venuto fuori qualcosa di estremamente dolce. Un evidente gioco di parole, una specie di indovinello, a cui però è legata una condizione. Ecco il primo colpo di mano di Sansone antifilistei. Scommettiamo. Se voi indovinate che cos'è, io vi pago, sono 30 giovani invitati alla festa di nozze, 30 mute di panni, che a quei tempi erano capitali. Ma se voi non indovinate, voi pagate 30 mute di panni a me, che a quei tempi, ripeto, era un capitale. Questa è la storia della sfida. Allora, dal versetto 14 si dice: ci stiamo, dicono i giovani invitati alla festa, ci stiamo. Al versetto 14 si propone questo gioco di parole: per 3 giorni quelli non riuscirono a venire a capo del problema. Al 4° giorno si rivolsero alla donna, moglie di Sansone. Fai in modo che tuo marito ti spieghi questo gioco di parole, questo indovinello, perché se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Mica ci avrete invitati alla festa del vostro matrimonio per rapinarci di un capitale così grosso, per farci andare in miseria. La moglie di Sansone, versetto 16, si mise a piangergli attorno. La traduzione italiana è abbastanza, rende abbastanza l'idea, ma dovrebbe dire qualcosa di più e di meglio per descrivere l'atteggiamento della donna. Si mise a piangergli intorno dicendo: tu non mi vuoi bene, non è vero che non mi vuoi bene, non è vero che mi vuoi bene, perché hai proposto una sfida ai figli del mio popolo e a me non me l'hai spiegata. E Sansone le disse: eh già, non l'ho spiegata neanche a mio padre e a mia madre, la vengo a spiegare a te. Versetto 17: ed essa si mise a piangergli intorno finché, per tutti i 7 giorni della festa, finché tanto fece e tanto disse, diremmo noi oggi, che il 7° giorno Sansone cedette e glielo spiegò. Che cosa voleva dire quel gioco di parole? Perché gli rompeva le scatole, lo tormentava continuamente e lui non ne poteva più. Naturalmente lei lo andò a raccontare ai destinatari della scommessa e i giovani della città, il 7° giorno conclusivo delle feste nuziali, prima che tramontasse il sole, cioè prima della fine del giorno, prima che scadessero i termini della scommessa, andarono a dire a Sansone, tutti trionfanti: cosa c'è di più dolce del miele? E cosa c'è di più feroce di un leone? Cioè, la soluzione del problema. E allora che Sansone risponde loro: ah, se non aveste arato con la mia giovinca, non avreste risolto il problema. Cioè, la mia donna mi ha tradito. Avete vinto per il suo tradimento, non perché voi siete stati bravi. Versetto 19 prosegue dicendo che allora, per mantenere la scommessa, Sansone scende in un'altra città dei Filistei, ad Ascalon, vi fa una strage di 30 uomini, gli prende le mute di panni, di vesti, di quelli che aveva ammazzato, di quei filistei che aveva ammazzato, e li portò, secondo la scommessa, ai 30 a cui aveva proposto il suo indovinello. E poi, furibondo, dice il versetto 19, ritornò a casa di suo padre. Cosicché il padre della moglie interpreta questo suo andarsene sbattendo la porta, furibondo, lo interpreta come una rinuncia al contratto di matrimonio precedentemente stipulato e dà la figlia come moglie ad uno dei 30 giovani che erano stati invitati alla festa di nozze. Cosicché, quando dopo qualche tempo Sansone, sbollita la rabbia, ritorna a cercare sua moglie, secondo i patti del contratto nuziale, si sente rispondere dal padre di lei, padrone giuridico della figlia: ma io l'ho già data in moglie ad un altro, pensavo che te ci avessi ormai rinunciato, l'avessi ripudiata come moglie dopo quello che è successo. Ho una sorella più piccola di lei, quindi più bella, prenditi quella se la vuoi. L'episodio non finisce qui, nel capitolo 14, perché poi nel capitolo 15 viene la conseguenza che non riguarda più la vicenda di questo matrimonio fallito, riguarda la ritorsione studiata da Sansone contro questo imbroglio di avergli negato la moglie per cui aveva pagato secondo il contratto nuziale. La ritorsione che egli studia è di legare le code di un branco di volpi l'una con l'altra, legare alle code una fiaccola accesa e mandarle, impazzite come erano perché legate per la coda, in giro per i campi di grano maturo dei Filistei, facendo chiaramente un incendio generale, cioè una strage delle messi, il che nel nostro racconto è la seconda impresa di Sansone come liberatore, come guerrigliero anti-filisteo, contro il dominio, l'egemonia dei Filistei. Ma a noi questa ultima parte del capitolo non ci interessa. Invece i versetti da 14 a 18 del capitolo 14 che abbiamo inquadrato, che cosa suggeriscono? Come va a finire la storia di questa coppia che Sansone ha, alla quale Sansone istintivamente ha voluto dare velocemente compimento? Prima succede che già durante la luna di miele, come diciamo noi oggi, quella donna si si rivela una persona non solidale col suo uomo, ma piuttosto solidale con il suo clan familiare. Come dal racconto dei versetti che abbiamo letto. Solidale col suo clan familiare, del quale subisce il ricatto. Si rivela, cioè, una donna sleale, come constata amaramente Sansone, che lo ha tradito, svelando ai filistei, al suo clan familiare, il segreto della scommessa. Si rivela quindi una donna sleale, e poi nella descrizione ripetuta due volte, nel verbo ripetute due volte, si mise a piangergli intorno, una donna tutta moine, ma niente amore, che usa le doti che fanno colpo su di un uomo, il fascino della sua femminilità e la potenza dei gesti affettivi, come una trappola per condurlo dove vuole lei, per sottometterlo ai ricatti del suo clan familiare. E Sansone, questa specie di Rambo della Bibbia, con tutta la sua spacconeria, cade come un bambino in queste trame della donna. In una lettura puramente storica e un tantino scanzonata di questi episodi della Bibbia, si potrebbe semplicemente ricavarne la conferma che, data la natura della coppia, dove tutto è, come si dice, speculare, cioè reciproco, a doppio senso di circolazione, dove tutto funziona con meccanismo di azione e reazione, la donna, che era la parte più debole nella prassi matrimoniale della società patriarcale, ha poi sempre trovato la maniera di prendersi le sue rivincite. Questa potrebbe essere la considerazione che si ricava da una lettura puramente storica e un tantino scanzonata di questi episodi nella loro ambientazione lontana da noi. La donna della società patriarcale, sia un bel dire, che era la parte più debole, poi in realtà sapeva benissimo trovarsi le sue rivincite. Ma per chi legge la Bibbia come deposito della rivelazione, scrigno della parola, c'è ben di più di questo, chiaramente. C'è, come al solito, una lezione di vita. Viene suggerito, tra le righe di questi racconti patriarcali, qual è il prezzo da pagare, inevitabilmente, nei rapporti che non sono fondati sulla lealtà.